è ovvio che in questo momento è importante provare a vedere di partire e di ricominciare. Allora salutiamo il nostro prossimo ospite, che è Fabrizio Lucchesi. Ciao Fabrizio, buonasera e ben trovato.
Ciao.
Ciao, grazie dell'invito, un piacere.
Allora Fabrizio, che sensazioni hai? Oggi Malagò ha detto 99% il calcio riparte, però non so se finisce la sua stagione. Questo è un po' il dubbio che abbiamo tutti quanti noi, fondamentalmente.
Sì, è il dubbio di tutte le persone di buon senso, ed è la paura di fondo anche di chi dovrà alla fine mettere la parola fine, nel senso positivo, nel senso negativo. Purtroppo questo meccanismo, che in caso di positività, perché il bene comune va avanti al bene personale, sì, tutti siamo, vogliamo, vorremmo, apprezzabili gli sforzi, tutte le componenti stanno lavorando, però ci sono due problemi. Uno è che si scontra la realtà. Che succede se si trova uno positivo? Se tu metti per 15 giorni la squadra, tutto il gruppo, intesa per squadra, tutto il gruppo delle 50-60 persone, in quarantena, te in 15 giorni sono 4-5 partite che non puoi giocare, non giochi te, non giocano gli avversari, si riferisce in campionato.
Non c'è dubbio.
E quindi diventa ancora peggio fermarsi oggi. D'altra parte, fermarsi oggi nessuno si vuole fermare per tutta una serie di motivi, e quindi è giusto vivere un po' anche con l'idea di creare i presupposti però dobbiamo anche vivere un po' la giornata per vedere come ci si arriva.
Fabrizio, tu sei personalmente d'accordo con questo aspetto della quarantena generalizzata per il positivo? Perché è un argomento ovviamente di discussione. Io personalmente, poi voglio sentire anche il tuo parere, quando sento, quanto leggo, facciamo come la Germania, mi viene un po' da ridere, perché la Germania ha fatto ed ha avuto fin da subito a disposizione un numero di tamponi per infermieri, medici, cittadini comuni molto più alto del nostro. E quindi che il calcio abbia a disposizione il numero di tamponi sufficiente per farli ogni 4 giorni a tutto lo staff, il gruppo squadre, i dirigenti di 20 club di Serie A mi sembra un po' un'utopia, però voglio sapere il tuo parere.
Sai, allora purtroppo la risposta deve essere necessariamente articolata. Io credo che il calcio sia uno spaccato della società civile, cioè non è che il calcio vive un mondo a sé, i calciatori sono parte della società civile. Poter pensare che i calciatori vengano gestiti in modo diverso da altri lavoratori o da altri cittadini, francamente mi sembra ingiusto. D'altra parte non posso non pensare che la necessità di fare uno screening e un controllo quasi quotidiano è un elemento fondamentale, perché va a blindare quel problema. Io non credo però che noi siamo in grado di poter dire giusto o sbagliato, perché c'è qualcosa di più grande, che è la potenzialità dell'ipotesi che riparta il contagio, che non siamo in grado di gestire una ripartenza. Tutte queste robe fanno dire che è giusto dare la quarantena a tutto il gruppo. Se tu la guardi dello spaccato del calcio, dici sì, ma in questo modo il calcio riparte. Sì, ho capito, ma in Germania probabilmente non hanno come noi 3.000 posti in terapia intensiva, ma avranno 20.000, non lo so. Cioè la gestione di una problematica di statura non si può, secondo me, vedere in modo estrapolato dal contesto generale dell'Italia. Se il contesto generale ci obbliga a questo, dobbiamo purtroppo per il calcio prenderne atto. Parla uno, voglio dire, che vive di pallone, però io credo che qui bisogna mettere il bene comune avanti al bene individuale di un'area, di un sistema, perché se invece adesso il calcio, tutto il fatturato, tutta la parte economica, tutto del genere, fosse stato un'altra, allora dice perché i parrucchieri sì e i calciatori no, allora perché se io voglio fare un tampone non posso farlo, i giocatori lo fanno tutti i giorni, insomma diventa un problema.
Fabrizio, la B che fa?
La B può fare di tutto per provare a ripartire, ma se non si sa come fa a far ripartire la A, che ha molte più risorse della B, la B farà ancora più fatica.
Anche perché poi insomma per andare incontro al protocollo servono diverse migliaia di euro, siamo intorno ai 200.000 euro come spesa per gestire tutto quanto.
C'è un problema di strutture, e poi vedi anche lì, i club si fanno i tamponi, sì va bene, mi sembra anche abbastanza anche normale, il problema è l'altro, ma dove si trova?
Esatto.
E quindi sinceramente tutti siamo consapevoli che è indispensabile fare il massimo dello sforzo per rimettere in moto questa roba, ma tutti altresì siamo consapevoli della grandissima difficoltà e della criticità che c'è in questa ipotesi di ripartenza, a proiezione sulla B e ancora di più sulla C.
Eh sì.
Fabrizio, una sensazione su come andrà a finire un'altra battaglia di questo periodo per il mondo del calcio, che poi insomma è la vera battaglia per cui la Serie A in particolar modo sta così spingendo per tornare in campo, cioè i diritti televisivi, cioè l'ultima tranche di più di 200 milioni sul piatto. Si arriverà allo scontro, si arriverà al tribunale, si arriverà ad un accordo?
Ci auguriamo tutti che venga fuori un buon senso, ma come sempre succede, chi vuol pagare prova a risparmiare e chi deve incassare i soldi li vuole. Il contratto dovrebbe mettere in sicurezza i club, per così almeno gli illegali me l'hanno raccontata. Di contro però chi paga dice ma io non usufruisco e prova a risparmiare. Una ipotesi probabilmente dietro a questa vicenda ce n'è un'altra. Vi ricordo che c'è in ballo la negoziazione dei prossimi 3 anni di diritti televisivi e si sta parlando di roba da 1,5 miliardi l'anno. Quindi se tu la guardi nel contesto generale, se 4,5 miliardi ballano, 220 milioni sono relativamente una sciocchezza rispetto verso i milioni e le centinaia. Quindi probabilmente è anche un gioco delle parti, io credo si arriverà a una soluzione. Anche perché è scritta nei contratti, certamente poi dopo c'è il problema della rinegoziazione futura e questa sarà questa ipotesi d'accordo probabilmente è una delle variabili di questa negoziazione che verrà.
Senti, non è per mettere sempre il dito nella piaga nel nostro calcio, però insomma voglio dire in questi 2 mesi e mezzo si è chiacchierato parecchio, botta e risposta, spada fora, la Lega Calcio, poi toni più bassi, toni più alti, siamo ritornati ancora al punto di partenza, prima sì, poi no, andiamo, 18 gli allenamenti collettivi, insomma si è parlato tantissimo e concretizzato poco e secondo me una cosa fondamentale è anche quella della deroga e della proroga dei contratti al 30 giugno, perché poi sembra che sia veramente lontana ma manca 1 mese e mezzo. Oggi la Premier per esempio ha fatto capire che ne stanno già parlando e stanno trovando un accordo
già ufficiale
appunto tra la società e il calciatore per prorogare il contratto fino alla fine della stagione. Loro non hanno messo una data precisa, hanno detto al termine dell'ultima giornata di campionato, perché chiaramente si andrà oltre il 30 giugno. Tu hai notizie, se ne sono parlati di queste cose tra i vari attori e protagonisti del calcio oppure no?
Sì, io credo questa sia una soluzione che in parte è stata ragionata e c'è stata disponibilità da tutti, perché il buon senso dice questo, non è nell'interesse di nessuno. Per quanto riguarda il legame tra il datore di lavoro, il club e il lavoratore, il calciatore, c'è poi un altro problema che è quello dei prestiti,
sì,
che regolamenta il rapporto tra il calciatore, il club che c'è oggi e un terzo club è proprietario del cartellino e tutt'al più è inglese, americano piuttosto che di un'altra nazione. Poiché questo problema del coronavirus ha bloccato il calcio in tutto il mondo, in tutta Europa, l'idea di una norma che riguardi tutto il sistema calcio dice che la stagione invece del 30 di giugno i contratti sono automaticamente rinnovati fino al 30 d'agosto, faccio un esempio.
Sì.
Quindi io credo, e laddove il tecnicismo e questo caso lo permette, la disponibilità e comunque l'opportunità c'è. Un altro tema che mi fa riflettere, ma che si rilascia a quello che dicevamo prima, è il fatto che in questo decreto ci sia questa norma che a brevi termini. Perché tu senti oggi bisogno di prevedere una norma a brevi termini? Perché tu ipotizzi probabilmente si potrebbe fermare con molta possibilità il campionato. E quindi per non andare incontro ad un'estate piena di ricorsi è stato fatto l'abbreviazione dei termini e l'appropriazione di tutto quel percorso che durerebbe mesi, che ora si esaurisce in 15 giorni. Anche questo è un altro elemento che fa pensare che potrebbe, se stiamo pensando a come risolverla, vuol dire ci sono buone possibilità che questa avvenga.
Francesco, aggiungo una cosa velocissima e ti chiedo, Fabrizio, sono d'accordo, no, su questo ragionamento finale che tu hai fatto, però ammettiamo si facciano 3 partite, va bene? Poi per un motivo che naturalmente non voglio neanche immaginare ci si riferma un'altra volta. La FIGC decide, per quanto riguarda tanto la zona alta della classifica, lì i problemi non ci sono, perché comunque magari puoi decidere di non dare lo scudetto, quelle 4 vanno in Champions, 3 vanno in Europa League e arrivederci e grazie. Io sono la Spal, io sono il Brescia e dico signori, io ho 10 partite tecnicamente ancora da giocare, 9 partite, mi mandate in B e io faccio ricorso. E come fa a dargli torto?
No, non ti può dar torto, non ti può dar ragione, come tutte le norme di emergenza, questa situazione, tutte le norme di emergenza sono estreme. Questa la previsione, la ristabilizzazione della classifica, quindi una classifica parziale sicuramente è sportivamente ingiusto, probabilmente anche moralmente ingiusto, però una norma va presa. E
sì,
allora il male minore è quello di prendere una decisione. e con questa abbreviazione dei termini lì si va a giocartela veramente a carte bollate. Però il vantaggio qual è? Che su carte bollate, che per chi ha ragione e per chi ha torto, che dureranno poco, altrimenti questi rigorsi dureranno 15 anni. Sicuramente scontenterà tutti, però un paletto dovrà essere messo, perché il vero problema di tutta questa vicenda, Nicolò, è che stiamo parlando di come chiudere la stagione, ed è un grosso problema. Poi però c'è il problema che stiamo rischiando di compromettere anche la stagione che verrà.
E questo è un cavallo di battaglia di Francesco, che dice sempre, il nostro Francesco Benvenuti.
È vero. E ti ricordo che è la stagione che dovrebbe prepararci all'estate successiva, ci sono gli europei, con un 2022 ci sono i mondiali ad ottobre-novembre, con un calendario sull'anno a cavallo all'anno solare, non da gennaio a giugno. Quindi si sta entrando in una serie di problemi che già da soli sono quasi irrisolvibili. Figurati te se il fine di questa stagione va a compromettere anche la stagione che verrà. Quindi un paletto andrà messo, giusto o sbagliato sarà il male minore, però dobbiamo cominciare a pensarci. E questa, in questa norma, che pur rimane un po' garantista, ma molto di meno, perché sono due livelli invece di quattro, accorcia, dà la possibilità di evitare una serie di rinunzi per evitare di compromettere anche la stagione che verrà.
Su questo, Fabrizio, sfondi una porta aperta, perché noi sentiamo, vediamo, leggiamo grandissime, numerosissime dichiarazioni sul tema riprendere e non riprendere, come se alla fine una delle due mettesse al riparo da qualunque ripercussione negativa da un punto di vista economica, e l'altra invece aprisse lo scenario del baratro, del crack, del fallimento per tutto il sistema. C'è anche il rischio che poi, se il calcio non si avvede della situazione, si possa ripartire, si possa finire la stagione, ma poi comunque il sistema va comunque in crash, perché mancano troppe cose per renderlo sostenibile.
Bravissimo, analisi e convengo, è l'unica cosa che il sistema non si può permettere. Perché se è vero qualcosa dell'analisi che abbiamo fatto, abbiamo cercato di essere oggettivi. Io stesso vivo di pallone, figurati se io non voglio da domani mattina rimettermi a lavorare. Però se il bene comune non lo mettiamo davanti al bene personale, il sistema poi alla fine veramente, veramente va in difficoltà. E anche quel valore che oggi ha, tu pensa che quello era la debolezza del sistema di ieri, quelli bravi dicevano che la debolezza del calcio era la dipendenza dei diritti televisivi, no? Perché il 70% del fatturato di un club sono i diritti televisivi. Oggi paradossalmente la sua ricchezza, perché oggi fra tutte le aziende del mondo che sono in crisi, se almeno tu gli garantissi il 70% dei ricavi, quelle aziende non sopravviverebbero. Quindi oggi l'essere televisivamente possibile, televisivamente legato a questo discorso del diritto televisivo, oggi permette al sistema di sopravvivere. Tutte le altre realtà imprenditoriali che non hanno garanzie di ricavi vogliono. Quindi paradossalmente la ricchezza di ieri, la debolezza di ieri, perché tu sei debole se tu dipendi da al 70% da un elemento, oggi paradossalmente diventa la tua ricchezza. Ma se il campionato si gioca, perché campionato
di Gioa, sì. Sei pronto a un giochino rapido che non ti avevo certamente preannunciato, ma mi devi rispondere secco sul mercato? Sei pronto, Fabrizio?
Mi fa le trappole, va bene.
Te l'ho detto, ti faccio la trappola, ho detto ufficialmente. Vai. Allora, Lautaro Martinez, dove va?
Qui ci vorrebbe la palla di vetro più che
vabbè, ti aiuto, dai, Barcellona. Io... sì?
No, alla fine credo rimane.
Ah, rimane. Icardi, Parì?
Sì.
E la Juve chi prende come centravanti?
Altra domanda del centro pistole. Credo che anche lì bisogna vedere come finisce tutta Europa, perché gli effetti di rimbalzo di questo rimescolio ci sarà, volente o dolente, tutto il mondo del calcio porterà anche a scenari che fino a ieri non si pensavano. Quindi importante avere le disponibilità per affrontare certe operazioni. La Juve secondo me ce l'ha e si sta preparando. Qualcosa gli scappa fuori.
Bene,
perdonami sta domanda.
No, sei andato benissimo. Però per completare l'opera, ora mi devi dire Tonali o Juve Inter, e poi sei promosso.
Ecco. Juve.
Ecco, vabbè, la penso come lui.
Cioè. Allora, Fabrizio, nel salutarti, l'ultimo aspetto invece torna all'interno dei tanti articoli presenti nel decreto rilancio che riguardano il calcio e lo sport, chiedendoti un parere. Se aver introdotto la cassa integrazione in deroga per gli atleti professionisti, quindi anche i calciatori, sotto i 50.000 euro è una grande conquista, un punto di partenza, un punto di sostentamento fondamentale, doveva essere messa prima? Che ne pensi?
È sicuramente un grande successo, una grande battaglia vinta da Francesco Ghirelli come presidente della Lega, grande disponibilità di Gravina come presidente nella portata avanti, perché sono lavoratori anche i calciatori. E è stato giusto porre un limite, perché giustamente, come c'è in tutti gli altri benefici della legge, per cercare di aiutare chi ha meno vantaggi. Questa no, la vedo assolutamente una norma positiva. Si poteva fare prima, si poteva fare dopo, tutto la vita è migliorabile, ma questa è una grande norma ed è la prima volta nella storia di calcio, quindi diamo grandi meriti a chi l'ha voluta, a chi l'ha combattuta. Sicuramente però purtroppo non basterà, perché soprattutto alla Serie C, ma anche in parte alla Serie B, questo problema lo pagherà a caro. Però intanto questa è una bella vittoria.
Fabrizio, grazie.
Ciao,
alla prossima.
Ciao, grazie, ciao.
Buona serata.
Ciao Fabrizio. Grazie. Ciao.